Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siamo oggi in un passaggio decisivo di questo cammino di Gesù e possiamo chiedere a Pietro di consentirci di essere accanto a lui per vedere, dice il nostro testo, come vanno a finire le cose. In realtà la prospettiva è molto più profonda e quindi in realtà è per vedere qual è la fine o addirittura il fine di tutto, quello che sta accadendo, quello che Gesù sta compiendo proprio nel momento in cui umanamente, razionalmente si potrebbe semplicemente pensare di analizzare una sconfitta. Ecco, invece siamo condotti al grande esito finale della salvezza. E quindi lasciamoci prendere per mano con mite umiltà nella confessione dei nostri peccati, che non è più per noi il luogo della condanna, ma è il cammino della riconciliazione e della vita nuova.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, versetti dal 57 al 68. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: «Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: «Fa il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito?» Parola del Signore.
Ecco, mi pare che possiamo forse offrire una attenzione privilegiata a questo incrocio tra debolezza e potenza, perché di per sé le parole possono suggerire anche una certa violenza degli avvenimenti, dei gesti, dei modi, dei pensieri, delle decisioni. E peraltro tutto invece è intorno a una assoluta mitezza, che anzi sembra una voluta fragilità. Allora per questo motivo ho pensato, come accennavo prima, che possiamo anche noi metterci vicino a Pietro, che segue da lontano e sappiamo anche con quale fragilità, e vuole vedere non tanto come vanno a finire le cose, mi sembra che sia così la versione in italiano, ma di più, la fine, o di più, il fine, l'esito di tutto quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo è la violenza subita dall'innocente, quindi la totale sconfitta che fra l'altro noi continuiamo ogni giorno nella storia umana a vedere riprodotta e celebrata in modi drammatici. Ma l'interpretazione è sorprendentemente opposta. È invece il figlio di Dio che è il figlio dell'uomo e che d'ora in poi è presente alla storia umana in modo radicale, assoluto.
Ma si resta tutti un po' muti di fronte a questa scena. Dire qualcosa, però colpisce un po' il pensiero di quanti nella storia del mondo si sono trovati nelle condizioni di Gesù, quanti sono quelli ingiustamente accusati, perseguitati, innocenti, contro i quali si è organizzata una congiura per toglierli di mezzo. Questa volta però in mezzo alla rete è caduto il figlio dell'uomo, figlio di Dio. È caduto perché, come abbiamo sentito prima, insomma, ci si è andato a infilare lui in qualche modo. E mi colpisce, a me sembra il centrale di questo brano, l'affermazione che Gesù fa di se stesso, citando Daniele, forse. Un'affermazione che lui fa in risposta a una domanda. È l'unica domanda veramente che ha senso in questo processo, non so se si può chiamare tale, insomma, in questo scontro finale. L'unica domanda che ha senso: ti scongiuro di dirci se sei tu Cristo, il Figlio di Dio. E lui risponde, non dice di sì, dice tu l'hai detto. Cioè le parole che mi definiscono, che dicono la verità di me, sono uscite dalla tua bocca. È come un richiamo a dire che in qualche modo ha profetizzato senza saperlo, ha detto senza saperlo e senza volerlo la verità su Gesù. E che questo Gesù, questo figlio dell'uomo, che lui è, sarà veramente visto da lui, verrà veramente visto da lui, da coloro che lo accusano. Non so cosa significhi quell'espressione d'ora innanzi vedrete, perché in realtà poi lo vedono crocifisso in croce. La risurrezione di Gesù avviene nel silenzio, nel nascondimento, e quindi col d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza, venire sulle nubi del cielo. È certo un richiamo alla profezia di Daniele, Daniele 7, però detta così davanti a questa assemblea di capi, di scribi, di anziani, quelli che sono posti a lui fino a quel punto, può voler dire essere un richiamo che lo vedranno veramente alla fine solamente quando lui ritornerà nella gloria. Solo così potranno vederlo. Non so, è tutto molto misterioso quello che accade.
Che dice, anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ecco, lui sembra una fotocopia di quello che sta accadendo, vista dal testimone principale, vista proprio da Pietro. E Pietro mi sembra che abbia capito tutto quello che è successo. E diciamo, come diceva un po' Giovanni, uno dei motivi della pericope di oggi è la curiosità. Se ho capito bene, ecco, è una cosa che anch'io, diciamo, mi viene questo di là, cosa succederà? Sono sempre molto curioso di vedere quello che succederà nell'altra vita, nell'altro mondo.
Anche noi ieri sera ci eravamo interrogati su quel dolore innanzi, vedrete, a cui ha fatto già accenno Camillo. Mi ha richiamato, ma non so, questo rimando di Gesù che sembra, forse a una prima lettura, comunque insomma, sembra guardare oltre alla croce, oltre al fine, come diceva questa gloria del figlio dell'uomo, beh insomma, dicevo, mi rimanda alle sue parole, alle parole di Gesù durante l'ultima cena, quando dice: d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vita fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Un rimando, vi dico già il fine che voi state vedendo, solamente un po' di fine, così, questa brutta fine che sapete inventare, questa violenza, ma il fine di tutto questo è la gloria del Figlio di Dio.
Anche io mi sono fermata su questo odore innanzi, che è di Matteo e Marco, mentre Luca dice: d'ora innanzi starà il figlio dell'uomo. Questo d'ora innanzi vedrete, insomma, ci si chiede in quel contesto in che modo sarà visto il figlio dell'uomo dal Sinedrio, dai membri del Sinedrio glorificato. Anche io ho pensato che è visto nella fede per chi lo vuole, per chi ha il dono di vederlo, insomma, comunque sarà così dal momento che Gesù è stato consegnato nel Vangelo di Giovanni, quando Giuda esce lì, che Gesù dice: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui. Mentre nell'Apocalisse, al capitolo primo, c'è la visione di Giovanni che, ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, tutti e ognuno, anche quelli che lo trafissero, e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Le parole di Gesù che richiamano il Salmo 109 dicono questo lasso di tempo, cioè: siedi alla mia destra finché non ponga tutti i nemici sotto i tuoi piedi. Questo è il tempo della storia, dalla croce di Gesù e alla sua risurrezione fino alla fine dei tempi. Il Padre sottomette tutto al Figlio, il Figlio siede mentre si compiono tutti i misteri nel mondo, cioè vengono portati a compimento però nello scorrere del tempo.
Stanotte hanno buttato fuori centinaia di persone a Roma, famiglie, persone di tutte le età, bambini, per strada, perché non era legittima la loro ospitalità. La cosa che ho sentito mentre arrivavamo qua. E allora appunto mi è venuto in mente questo vedere, perché sì, quando lui dice vedranno, vedrete, usando il futuro, in quel momento però assume la nostra fede, nel senso che davanti a tutta questa gente buttata per strada, noi siamo chiamati però a dire: vedi, guarda, lì c'è il Figlio dell'uomo, perché dov'è adesso? Con lo sguardo della fede, bisogna vederlo. E quindi il futuro, un certo futuro, noi siamo chiamati a renderlo presente. La fede rende presente la dimensione finale della storia. Già adesso noi oggi ci nutriamo del pane del cielo, sì o no? Noi riceviamo il perdono dei nostri peccati, sì o no? E quindi proprio là dove sembra imperversare la violenza e la negatività della storia, tutti sti falsi testimoni, è vero, finalmente due che dicono una cosa che poi è così violenta che non lo si può proprio accettare, anche Dio non l'accetta. Allora tutto questo, ma è lì, dov'è oggi il Signore? È in questa strada di Roma, dove questa gente è stata buttata fuori, come in infinite altre situazioni che celebrano la sua presenza appunto nella sua umiliazione, nella sua croce. Un po' di anni fa mi è capitato una cosa stranissima, che una notte ho dormito in San Petronio sotto l'altare, ed è successo perché i vescovi di Bologna stavano ritornando a casa dalla conferenza episcopale, quando dei giovani dell'università hanno invaso la basilica e poi ci hanno portato dentro dei poveretti, però invece che buttarli fuori loro li hanno portati dentro. Allora, non sapendo come fare, però ero il vicario della carità, ho telefonato ai vescovi che venivano su in macchina. Cosa facciamo? Cioè, te cosa fai? Io dico: la gente non me la sento di buttarla fuori, però. E quindi ci siamo accordati che io avrei detto: va bene, la gente sta qui dentro, voi l'avete portata dentro, ma la condizione è che voi andiate fuori. E loro arrabbiatissimi, perché avevano organizzato anche la loro manifestazione politica, diciamo. E però è andato a finire così, insomma, no? Ecco, in quel momento, in quella gente, nessuno di loro parlava italiano, nessuno di loro era cristiano. Però io ho avuto un'impressione enorme, anche perché per sistemarli un po' loro li avevamo messi in quell'altare laterale dove c'era la custodia del Santissimo, no? Li abbiamo sistemati un po' così, e abbiamo passato così la notte, dormendo, non dormendo. Allora mi veniva in mente questa mattina in questo vedere, perché terminata la liturgia dove il Signore si mostra allo sguardo della nostra fede, usciamo, no? Come lo incontreremo oggi? Anche tra di noi, anche nelle nostre piccolezze, nelle nostre fragilità, nelle nostre miserie. Noi siamo gente chiamata a giocare d'anticipo, è vero? Perché il Signore è con noi. E quindi a coglierne i segni, a interpretarne i silenzi, le parole, le modalità. Questa è la responsabilità della fede. È vero, e quindi adesso noi, questo vedere il Figlio dell'uomo alla destra dell'Altissimo è proprio l'interpretazione della storia. Ma dove è? È vero, è là dove in qualche modo la vicenda umana, è vero, ferita, sanguinante, si accosta o è accostata dalla croce di Cristo, che la interpreta, che la rende presente. È vero, che cosa succederà oggi non so, ma certamente no, è una responsabilità terribile che si sono presi quelli che questa notte hanno fatto questo gesto. E noi peraltro abbiamo una certa responsabilità anche noi, no? Di portarli nella nostra preghiera in questo momento e poi di interpretare le vicende che sono molto più importanti ormai, no? Dato il Cristo, dato questo titolo importantissimo che c'è stamattina, tenetelo presente se potete, è il Figlio dell'uomo. Non c'è una cosa più grande che si può dire del Cristo. È il Figlio dell'uomo. È questa meraviglia, no? Che ha invaso l'umanità. Ce ne accorgiamo così così, è vero? Ma invece anche nello sguardo di un nostro fratello che ieri sera era triste. Adesso torniamo a casa e in che modo lo guardiamo? Quale mistero c'è dentro di lui? Quale visibilità di Dio lui manifesta? Nel Cristo crocifisso. Quindi mi è sembrato un testo importantissimo proprio stamattina, proprio in ordine al nostro sguardo.